Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda settimana del palinsesto 2025-2026 di Radio Popolare, noi in onda come di consueto dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. Se volete scriverci in altri momenti per chiederci informazioni, segnalarci qualcosa, commentare gli argomenti di cui parliamo, potete farlo anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare o ancora potete ritrovarci in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di quest'oggi. Come sempre chiudiamo la puntata del lunedì con un altro appuntamento con Luca Crovi e con Giallo Crovi. Ancora di Giallo parleremo perché parleremo con Simonetta Badioli, traduttrice di una nuova uscita della casa editrice Le Assassine, che con grande ironia pubblica libri di autrici che scrivono gialli e noir, insomma, per dare rilievo a questo vasto panorama di letteratura scritta da donne in un ambito che insomma è sempre più importante, sempre più significativo. Si parlerà di un libro dal titolo Le dita mozzate di Hannelore Kaer, che è stato tradotto appunto da Simonetta Badioli, così sarà anche un'occasione per tornare a parlare di questa casa editrice di cui avevamo accennato già nella scorsa stagione. Sentiremo però anche la vincitrice ex aequo del recente premio Annoni per la drammaturgia LGBTQ+, Fulvia Cipollari, che con il suo testo ha affrontato una delle principali urgenze drammatiche del nostro tempo, quello della guerra, e poi in un territorio di cui ci occupiamo, ahimè, tutti i giorni. La sentirete più tardi in diretta. In questa prima parte l'appuntamento con le arti visive si occupa di fotografia attraverso un libro edito da eMuse che verrà presentato proprio in questi giorni, La valigia del fotografo. Ma la nostra prima voce è quella di un collega, Piero Colaprico, lo conoscete bene insomma sia come giornalista che come scrittore, anche lui di noir, che come anche autore di testi teatrali e da qualche anno direttore artistico del Teatro Gerolamo, una delle istituzioni della città, restituito a Milano dopo tanti anni di chiusura, quasi 40, dalla sua direttrice generale Asano, che lo ha anche restaurato e che ormai da un po' di anni ha una sua stagione sempre più nutrita, centrata sì su Milano ma non solo. E allora sentiamo la conversazione che abbiamo avuto con Piero Colaprico poco fa, non poteva essere in diretta con noi adesso, ma insomma l'abbiamo proprio sentito pochi minuti fa. Allora, innanzitutto un buongiorno a Piero Colaprico, come va Piero?
Ma Ma io direi, nonostante la situazione internazionale, nel mio piccolo va bene.
Allora, nel tuo piccolo, che non è, potrebbe essere anche un gioco di parole, in realtà il Teatro Gerolamo è sempre stato definito la piccola scala, quando in realtà esisteva anche una piccola scala che, ahimè, io avendo gli anni che ho, ricordo, perché insomma riproduce con tutti i suoi medaglioni in cartapesta, tutte le sue caratteristiche, insomma, che sono anche frutto del sapiente restauro di qualche anno fa, rappresenta insomma un teatro in miniatura che però ha una stagione che non è affatto in miniatura e che da poco è stata presentata. Quindi intanto un saluto al Teatro Gerolamo, a cui tutti siamo veramente molto affezionati, e poi vogliamo sapere con cosa aprite.
Guarda, in quest'anno, proprio per una precisa idea della direttrice generale, che è Kitose Asano, giapponese, apriamo con un po' di jazz. Facciamo un'anteprima con l'ultima giornata dedicata a Lucio Battisti il 29 settembre, una data non a caso, e poi abbiamo una stagione con 41 titoli in cui, accanto al diciamo proprio al jazz che abbiamo un po' aumentato, c'è tantissima prosa, abbiamo Gabriele Lavia. Io sono molto contento di avere chiesto a Lucia Poli di portarci Stefano Benni, di cui sono dispiaciuto come tanti di noi per la sua morte, però lo onoriamo ad aprile al Teatro Gerolamo e penso che siano delle date imperdibili, diciamo. Ci sono un sacco di occasioni, voglio dire, è tutto anche sul sito, quindi se uno è curioso può vedere come è fatto il Gerolamo e come è fatta la stagione. Diciamo, la mia idea quest'anno è stata quella di dare anche un po' la possibilità a dei nuovi, uso la parola tra virgolette, di fare da noi delle anteprime. Una è Alice di André, che abbiamo ospitato tante volte con i ragazzi Asperger, ma questa volta fa un suo monologo. Poi abbiamo un'anteprimissima con Anna Gaia Marchioro, con il nuovo spettacolo che ha scritto con Teresa Mannino e altri, e poi abbiamo accettato la sfida di Roberta Lidia De Stefano, che vuole riportare in vita una grandissima Gabriella Ferri. E secondo me ce la può fare, diciamo, una sfida complicata, ma che noi abbiamo accettato.
Bene, allora mi sembra già questo molto interessante. Puoi raccontarci ancora? Beh, insomma, abbiamo visto, no, nelle passate stagioni da te dirette, il focus è stato anche, anche se non solo, come anche da quello che ci hai appena detto, intuiamo la città, Milano.
Assolutamente sì, voglio dire. Allora, io ho detto all'inizio, io non sono un uomo di teatro, vengo dal giornalismo.
Beh, però hai anche scritto dei testi teatrali, insomma.
Sì, diciamo, non me la tiro da teatrante, però diciamo cerco di fare le cose un po' con grande felpatezza, diciamo, ma senza paura. Quindi sperimentiamo. Allora, per esempio, voglio dire, siccome Milano è la capitale dei cocktail, non a caso apriamo anche il 10 ottobre con un ultimo giro, nel senso che Maria Pilar Perez Aspa, che è dell'ATIR, preparerà per un pubblico selezionato, perché non possiamo farlo per più di un tot persone, dei cocktail raccontando la storia di questi cocktail. Quindi sarà un esperimento di teatro, diciamo, con divertimento. E poi su Natale abbiamo ovviamente la nostra tradizione, abbiamo il canto di Natale, ma parlando di Milano recuperiamo l'osteria Briosca, che era l'osteria del Pins, un'osteria dove sono nati tanti spettacoli di Milano. I figli sono andati un po' in giro, questo spettacolo l'hanno testato in piccoli teatri. Il fatto di portarlo nel centro di Milano è una cosa che mi piace molto, come un'altra cosa che mi piace molto è portare De Vita del Teatro Officina con la storia del bombardamento su Gorla, anche questo nel pieno centro di Milano, dove lui ha debuttato, credo, ahimè, 55-60 anni fa, ecco.
Sì, certo, sicuramente sarà anche un'occasione per ricordare quel debutto. E poi come proseguite?
E poi abbiamo, diciamo, tra tutte le storie che ti posso segnalare, a me sembra che, ripeto, accanto al jazz che ce n'è, che ci sono varie scelte, abbiamo un bel Manson che arriva da Bologna insieme all'amica geniale a fumetti. E poi abbiamo anche un recupero di un grandissimo autore che è Marcello Marchesi. L'anno scorso avevamo preso Achille Campanile e quest'anno Marcello Marchesi, con quella bocca puoi dire ciò che vuoi, è uno spettacolo che stanno costruendo in questo momento con Claudio Beccari e questa compagnia che ormai da 3 anni è arrivata al Teatro Gerolamo e che noi ospitiamo veramente con grande passione perché fanno ridere. Poi torno anch'io il 31 maggio, per un giorno, con Non dimenticare le mie canzoni, omaggio a Giovanni Danzi. E siccome il calendario va sino alla fine del giugno, si fa questo tentativo.
Sì.
Chiudiamo con una compagnia locale, nel senso con quelle cose che uno dice, ma perché? Perché sì, con 2 dozzine di Rose Scarlatte di Aldo De Benedetti con la compagnia della Martesana e vediamo che cosa succede, diciamo, perché anche qui, essendo un teatro di proprietà privata, si può fare qualche esperimento. Io sono arrivato alla 4ª stagione, se farò anche la 5ª, diciamo, questi esperimenti continueranno.
Benissimo. Allora, noi abbiamo già parlato con Lucia Poli anche per ricordare Stefano Benni e infatti ad aprile sappiamo che arriva con il suo recital, no?
Eh sì, assolutamente, ed è una cosa alla quale io veramente tengo un sacco, perché Benni è stato per tutta la nostra generazione.
Anche per più di una generazione.
Ma sì, è un autore secondo me veramente che attraversa i secoli, diciamo, no? E quindi vecchiette, aragoste e ballate, è un florilegio di personaggi, poesie, battute, e devo dire che anche io sono in qualche chat, è pieno di gente che riporta le poesie di Benni in questi giorni, i libri sono tornati in classifica, quindi devo dire, al dispiacere della morte c'è anche il piacere di aver centrato un personaggio che non morirà, o comunque morirà molto più tardi di tanti altri che vengono dati in buona salute contemporanei e invece hanno un valore un po', diciamo, minore rispetto a quello di Stefano Benni.
Certo, tornano i Colla, immagino.
I Colla, ovviamente, vedo che sei bravissima, no? Colla sono una cifra del teatro, sono stati al Teatro Gerolamo per una vita e in questo caso facciamo una cosa totalmente nuova che, diciamo, io gli ho chiesto e loro mi hanno detto che avrebbero replicato volentieri una cosa che si chiama Il Sogno Folle ed è praticamente la trasposizione del primo film fatto con le marionette, con le marionette dei Colla nel lontano 1916. È una specie di sogno anche di ribellione, di pace, di vedersi tra le persone e abbiamo i marionettisti in scena, cioè tu vedrai la compagnia umana che dall'alto dirige con i fili la compagnia di legno e di bulloni. E quindi è uno spettacolo nello spettacolo, perché vedere come si muovono le mani alle spalle dei marionettisti e vedere poi come reagiscono le marionette è una roba che l'abbiamo fatto una volta e c'erano tutti gli spettatori, grandi e piccoli, a bocca aperta, quindi abbiamo pensato che poteva essere...
Eh sì, è quello che i Colla hanno sempre fatto nel loro laboratorio, no? Si poteva andare a vedere dietro le quinte, oppure qualche volta al piccolo ti lasciavano andare a vedere come funzionava, e farlo al Gerolamo ha un sapore, visto che era, si chiama proprio come una delle loro più famose marionette, quindi insomma...
Esatto, perché un tempo Gerolamo, oggi, diciamo, adesso non se lo ricorda più nessuno, ma Gerolamo era come Paolino Paperino.
Sì, cioè, era il cittadino proletario, si sarebbe detto poi.
Era famoso.
Di Milano.
Un fumetto famoso in qualche modo. E quindi tu dicevi, come oggi dici, no, andiamo a vedere Disney, no? Andiamo a vedere i Fantastici 4, così dicevi andiamo a vedere Gerolamo, che aveva sempre un sacco di avventure anche assurde, diciamo, il contadino furbo.
Eh sì, antica maschera che ha tanti parenti. Allora, insomma, di tante cose potremmo parlare, ma vi invitiamo intanto a scoprire il programma della stagione 25-26 del Teatro Gerolamo andando sul sito e sui social del Gerolamo. Grazie intanto a Piero Colaprico che lo dirige, un saluto a tutti voi e ci vediamo lì. A presto,
grazie
a risentirci.
Grazie a te, Ira, e agli ascoltatori. Ciao ciao.
Ciao, ciao ciao.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would.
Veniamo adesso allo spazio del lunedì dedicato alle arti visive. La valigia del fotografo è il titolo del libro edito da E-Muse che verrà presentato oggi pomeriggio alle 18 alla libreria Höppli di Milano. È una guida pratica e insieme critica per gli appassionati di fotografia. Tiziana Ricci ha intervistato una degli autori.
Siamo con Alessia Locatelli che con Simone Azzoni è autrice di La valigia del fotografo. Ma cosa c'è in questa valigia, Alessia?
Buongiorno a tutti. In questa valigia ci sono degli strumenti. Cosa si mette in valigia? Le cose essenziali per un viaggio. E in questo caso è il viaggio verso l'acquisizione di competenze per in qualche modo alzare da fotografi, da curiosi, da appassionati di mostre, da collezionisti le proprie competenze per poter capire meglio questo mondo della curatela, imparare a gestire, comunicare ideale un evento in autonomia, in modo un po' più professionale, e usciamo un po' dall'idea che il curatore appende solo due chiodi al muro. Quindi chi in qualche modo desidera gestire le proprie mostre, la propria comunicazione, alzandola di livello, si prende questa piccola valigia, piccola ma preziosa, con tutti i materiali.
Sicuramente interessante per chi ci lavora in questo settore, in questo ambito, ma gli altri che cosa possono trovare di interessante nel vostro viaggio?
Diciamo che la competenza che abbiamo deciso di mettere in ambito professionale è stata di creare il primo libro che parlasse di questo, di ideare una mostra con un focus in fotografia. Quindi che cosa succede? Che non l'abbiamo ideato per i curatori, che sicuramente potranno trovare un compendio utile, ma l'abbiamo ideato per tutti coloro che vogliono capire il rapporto col collezionista, il laboratorio, la gestione della fine art, che cos'è la tiratura, la collezione, quindi cose molto pratiche per i fotografi. E poi diamo componenti sugli allestimenti, come funzionano, sia storiche che tecniche, e la comunicazione, come ideare, scrivere, comunicare qualche cosa che oggi è così importante quando si crea un evento, no? I social, il comunicato stampa, e poi raccontiamo anche un po' qual è il punto di vista che sta dall'altra parte, quindi ci sono interviste con la Silvia Paoli dell'Archivio del Castello Sforzesco, con Ettore Molinario, che è uno dei più grandi collezionisti di fotografia, per dare anche un'idea di cosa si muove empaticamente.
Di qual è il mondo della fotografia. Quindi esatto. Può essere uno strumento che permette di comprendere meglio una mostra, di sapendo appunto quello che c'è dietro, e quindi permette forse di valutare un po' meglio le scelte, l'allestimento.
Sì, è sicuramente questo. Era necessario che anche in italiano arrivasse il momento di avere un compendio di questo genere. E dici bene, perché poi chi sta dall'altra parte diventa anche un personaggio attivo, cioè partecipare a una mostra vuol dire anche avere un giudizio, non soltanto estetico di quello che si vede o di approfondimento, ma anche appunto del tipo di stampa, dell'allestimento, dei montaggi. Sì. È scritto nel comunicato, nella biografia, nel testo, quindi no. Sì, anche per chi è appassionato.
Sai perché ti facevo questa osservazione? Perché a volte quando si va appunto a visitare una mostra ci si domanda, non so, magari è un grande fotografo piuttosto che un grande artista, e vedi che mancano alcuni lavori che secondo te sarebbero importanti, eccetera. Ecco, in quel caso può esserci dietro le quinte il motivo che non si è riuscita ad avere i prestiti, che ci sono state delle difficoltà. Non sempre un curatore riesce a mettere tutte le fotografie di un autore o tutte le opere di un artista, non sempre ci si riesce, no?
No, infatti in questo caso si impara anche a capire, anche attraverso questo libro, se c'è una scelta, perché l'idea, il concept, il progetto prevede di selezionare solo alcune opere, oppure se, come dici tu, pragmaticamente ci sono anche questioni legate agli spostamenti, se l'opera deve arrivare da un archivio, da lontano, da
o vicino. I prestiti che non ti danno anche.
Il budget, esatto, le assicurazioni. Molto spesso, insomma, nel nostro paese è anche spesso una questione di budget, però se si ha una competenza si può in qualche modo ovviare. Parliamo anche di sponsor, ad esempio, nel libro, che è una cosa che incuriosisce molto sia gli addetti ai lavori che i MON, e che sicuramente può dare, diciamo, è un compendio utile da 30 ai 70 anni.
Sai perché prima ti ho fatto quell'osservazione? Perché a volte si sente dire, sì, è una mostra interessante, però manca questo, manca quello. E a volte è indipendente dalle intenzioni del curatore, dipende da altri motivi. Magari il curatore ci aveva pensato a mettere quelle opere o quel periodo, però non è stato possibile, ci sono anche queste cose.
Assolutamente, c'è poi la contingenza della realtà, diciamo. In un mondo ideale il lavoro sarebbe perfetto, poi appunto ci si scontra con le difficoltà contingenti e anche le difficoltà spesso e volentieri di budget, di trasporti.
Quindi Alessia, in conclusione, perché l'avete scritto questo libro?
L'abbiamo scritto innanzitutto perché è fondamentale che anche in Italia ci fosse un compendio professionale, cioè scritto da due professionisti, che desse una visione finalmente definita su alcune cose che riguardano il piccolo ma strutturato mondo della fotografia. Io ormai faccio questo lavoro di curatrice da 25 anni e ho visto la qualunque, dalle didascalie alle tirature. La gente non ha chiare una serie di cose, sia chi compra, sia chi è appassionato, sia chi produce. Quindi abbiamo messo intanto i puntini sulle i. Si fa così anche da noi in Italia, come nel resto del mondo. E poi abbiamo cercato di dare in modo comprensibile e appassionato delle informazioni per tutti su un mondo che sta diventando sempre più importante, perché diciamoci la verità, magari non siamo tutti fotografi, ma tutti noi facciamo immagini, scattiamo con i nostri device, con i nostri cellulari, per ricordare, per far vedere che stiamo bene con le amiche, perché è una situazione sociale dentro cui ci muoviamo, anche quella dell'immagine. E allora ognuno di noi deve almeno avere una piccola competenza per capire quello con cui lui si muove tutti i giorni, che sta in qualche modo sostituendo la parola. Se non diventiamo un po' capaci di leggere questo nuovo linguaggio, questa nuova semiotica, come facciamo domani a distinguerla? Quindi è importante che in qualche modo una piccola curiosità vi venga anche sul mondo dell'immagine e della fotografia.
Benissimo, allora grazie a una delle autrici della valigia del fotografo, il libro edito da Emuse che verrà presentato oggi pomeriggio alle 18 alla libreria Oepli di Milano, guida pratica e critica per gli appassionati di fotografia, e grazie a Tiziana Ricci che firma il servizio. Invece faccio in tempo prima della pausa pubblicitaria che scandisce la metà del quotidiano culturale a ricordarvi un paio di appuntamenti. Ricordatevi che è in corso Mito 2025, musica classica e lirica in tanti luoghi diversi della città. Oggi per esempio nel programma di Mito è inserito anche il premio Antonio Mormone, di cui abbiamo in passato anche spesso parlato. Fra gli altri appuntamenti vi ricordiamo che riprende la bella rassegna di musica elettronica, e la definisco così per brevità, ma in realtà è una rassegna che comprende anche le arti audiovisive, grazie anche all'impianto unico a Milano di cui è dotato il San Fedele. Quindi nel programma di San Fedele Musica, Inner Spaces 2025 prende il via proprio questa sera con il concerto dell'artista scozzese Code 9, che sarà preceduto dal live di Split One di Fabio Machiavelli, affidato alla performance di Alberto Anhaus. È un appuntamento che tutti coloro che amano questo ampio, viste appunto le possibilità tecnologiche, settore della musica contemporanea, è sicuramente già noto, ma se invece volete saperne di più e magari scoprire anche una rassegna che certamente vi proporrà cose che altrove non sentite e non vedete, Inner Spaces è la rassegna per voi. L'edizione 2025, ormai sono tanti anni che il San Fedele propone, fra le molte cose che fa, anche questa interessante rassegna, grazie a un insieme di, come dire, di persone di buona volontà e competenza, ma anche appunto a questo famoso impianto particolarmente raffinato, efficace, all'Acusmonium di cui il San Fedele è dotato. Noi adesso, fra pochissimo appunto, diamo la linea alla pubblicità, mentre ritorniamo nella seconda parte. Come avete sentito da sommario, se ci state ascoltando dall'inizio, abbiamo tanti ospiti, tante voci e tante cose da raccontarvi.
To the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back. If the final chapter isn't ever after, I remember waking up a neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared, and the band played on. Even in the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long
ed eccoci, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Parliamo adesso dell'ottava edizione, la 2025, del premio Annoni per la drammaturgia LGBTQ+, la cui premiazione si è tenuta ieri mattina al Piccolo Teatro Grassi nell'ambito del Festival Immersioni, nel quale da tempo il premio Annoni è ospitato. Fra i vincitori in lingua italiana, anzi i vincitori in lingua italiana, sono stati due testi ex aequo. Il testo Traslocando di Francesco Magali, una commedia che racconta una cena molto complicata. Un ragazzo presenta ai propri genitori il fidanzato, che però è molto molto più grande di lui, quindi un testo di dialogo, di situazione molto ingegnoso, molto divertente. Francesco Magali, tra l'altro, si era già aggiudicato il premio Annoni qualche anno fa. Ex aequo con questo testo il testo di Fulvia Cipollari, Come un amuleto, di cui vado a leggere la motivazione. È un'opera capace di tenere insieme la dimensione politica e la sfera intima in una tessitura scenica complessa. Come possiamo soffrire d'amore in un mondo che testimonia massacri come quello dei palestinesi, rappresentato in questo testo? È un dubbio lacerante che obbliga a fissare lo strappo tra vita privata di una certa parte di umanità privilegiata e la vita del resto del mondo, e che l'autrice è riuscita a descrivere attraverso un'alternanza di dialoghi ellittici e affondi lirici, con un linguaggio teatrale che non si limita a rappresentare conflitti individuali, ma li colloca in un orizzonte collettivo, frammenti di cultura occidentale, Anne Sexton, Lucia Calamaro, Shakespeare, e inni di resistenza palestinese, amore queer, uso pervasivo delle immagini, la pluralità dei codici adottati arricchisce la scrittura di stratificazioni significative rispecchiando la complessità del presente. Questa la motivazione che la giuria del premio Annoni 2025 elaborato per Come un amuleto. E Fulvia Cipollari è collegata con noi, ancora complimenti Fulvia, buongiorno.
Grazie, buongiorno, buongiorno a te.
Allora, intanto, più che dare un plot del testo, diamo due o tre indicazioni anche di tempo, luogo ed azione, come si diceva una volta a proposito del teatro, no? Poi ci racconterai da dove è nata l'idea.
Volentieri. Prima di tutto grazie mille, è davvero una grande emozione essere qui e a parlarti di questa cosa, e ieri è stata veramente una giornata incredibile per me, quindi ci tenevo anche a ringraziare, ecco, la giuria e il luogo che ci ha ospitato. Come un amuleto parte da una riflessione, nel senso che mi sono chiesta banalmente perché esistiamo, se la vita è una continua fatica inutile. Per Camus l'esistenza è una ricerca di senso e di libertà in un mondo che però continuamente, diciamo, in un universo indifferente, che rimane indifferente a questi tentativi dell'essere umano. E quindi in questo mondo ho provato a dare la mia risposta con questo testo, perché a volte capita che le contingenze, quindi quello che succede, la storia con la S maiuscola, in qualche modo si inserisca nei confini del privato. Per quanto oggi ci vendano questo mondo come personale, iperpersonalistico direi quasi, e il fuori occupa sempre il dentro, e quindi la storia è come se conquistasse i corpi, li sottomettesse, e quindi sono, diciamo, da qui è partita un po' un mio pensiero, una mia riflessione, e ho voluto raccontare due storie fondamentalmente che sono parallele, che sono molto distanti nei contesti, perché parlo di due dinamiche amorose che però sono, diciamo, in due luoghi del mondo diametralmente opposti, e però era più una riflessione quella che volevo fare sulla fragilità dei legami umani di oggi. Il termine legame peraltro racchiude già la parola, no? Etimologicamente racchiude due significati, due sfaccettature. Da un lato rappresenta il sentimento di connessione che proviamo per una persona, dall'altro però per una persona, anche per gli oggetti banalmente, però dall'altro suggerisce anche una restrizione, il legame come gabbia che limita la libertà. E quindi ecco che il legame può diventare fonte di sicurezza ma anche di oppressione, e perciò la protagonista, che poi è lei perché nessuno dei personaggi ha un nome, la protagonista è una donna di 30 anni che si ritrova, ecco, a interfacciarsi con queste due dimensioni, che diventano anche due dimensioni di sé, perché il riconoscimento, che poi era un po' quello che ho cercato di dire ieri, la costruzione dell'identità passa sempre attraverso, no, le parole, attraverso le parole che però gli altri hanno su di te, quindi il riconoscimento passa un po' attraverso gli occhi dell'altro, e la protagonista però, a furia di essere guardata, finisce per sentirsi un simulacro vuoto, perché non ha...
Ecco, diamo qualche dritta agli ascoltatori e alle ascoltatrici per capire di cosa stiamo parlando, cioè di che cosa succede nel testo.
Sì, dunque la protagonista è lei, è una donna di 30 anni che ha due storie d'amore che in qualche modo si susseguono nel tempo e nello spazio, perché poi è una sorta di non luogo, è il luogo della memoria, queste due storie che terminano entrambe per ragioni differenti: una prima storia che si svolge in un occidente capitalistico e consumistico, dove l'amore è un tramonto, infatti occidente dal latino,
certo.
Occidens, cioè il sole che tramonta, quindi una storia che va a finire,
o anche occasum, sì, che appunto è il luogo dove tramonta il sole, no? L'occaso si dice anche in un italiano antico, certo. E invece l'altro luogo?
L'altro luogo è l'Oriente, infatti la seconda storia si sviluppa in Oriente, in un teatro di guerra, mai più vivo di oggi, dove la vita e la morte si intrecciano, proprio in Palestina si ambienta, e ogni respiro diventa un simbolo di speranza, però anche di disperazione. E quindi anche in un breve tempo, diciamo, lei e l'altra protagonista si trovano, insomma, ad avere questo legame, e in un luogo, in un teatro di guerra, e quindi davvero ogni respiro diventa potrebbe essere l'ultimo, e quindi questo, insomma, rivela anche l'intensità e la fragilità dei legami umani di cui sopra.
Allora, io ti ringrazio, Fulvia, perché chiedere a un autore di raccontare, insomma, il proprio testo è meglio vederlo in scena, evidentemente, oppure leggerlo, ma era importante dire che c'erano questi due spazi della mente, che poi però diventano anche spazi fisici, insomma, che noi ci immaginiamo in un certo senso, data peraltro la contemporaneità, davvero non potrebbe esserci, insomma, non potrebbero esserci situazioni più significative, ma come giustamente la giuria accolto, come tu stessa ci hai spiegato, il punto è che proprio, se vuoi, come si diceva tanti tanti anni fa, che il privato è politico, cioè la storia con la S maiuscola, come dicevi, certo che influenza gli stati d'animo, influenza la quotidianità delle persone, addirittura, insomma, ne determina la vita nella maniera più drammatica, come stiamo vedendo in questi giorni e in questi anni. Quindi è proprio il modo in cui tu hai unito diverse istanze apparentemente separate che invece diventano un tutt'uno, no? Cioè, quindi l'amore per una persona del proprio sesso, o comunque amore queer, dato anche il tema del premio Annoni, in un ambito che però diventa una parte integrante dei sentimenti, delle sensazioni e delle sensibilità di chi hai scelto di far entrare in questo tuo testo, no?
Sì, poi, tra l'altro una cosa su cui che mi fa anche un po' paura è che insomma la parola politica ha la stessa etimologicamente, diciamo, deriva dalla parola polis, che è città, ma anche dalla parola polemos, cioè pol, che significa guerra, e quindi è una cosa che sempre mi ha fatto molto molto paura e che è più attuale che mai, del resto. Comunque sì, sono due guerre diverse quelle di cui si parla,
sì.
Nel senso che ovviamente c'è anche l'accettazione del sé da parte, insomma, in Occidente ancora la difficoltà nell'accettare magari una sessualità non conforme a quello che ci vogliono far credere sia la norma, e dall'altra parte, ecco, invece una guerra vera e propria vissuta in prima persona.
No, infatti io ricordo tra l'altro che nella cerimonia di ieri tu giustamente ogni volta che parli anche dei sentimenti che questo testo porta con sé, hai una partecipazione, proprio insomma quasi una commozione, no, nell'affrontarli, quindi questo nel testo si sente.
Spero di scrivere meglio di come parlo, ecco.
No, anzi guarda, cioè, i professionisti della parola come noi peraltro, insomma, cioè a volte finiscono per dimenticarsela questa passione, quindi assolutamente ci mancherebbe, anzi ci fa molto piacere. Noi ci congratuliamo ancora con Fulvio Cipollari per questo premio, che è stato molto importante, e sicuramente del testo sentiremo parlare ancora in tante altre circostanze. Fulvia, grazie e buon lavoro, come un amuleto. A risentirci, a presto, ciao ciao. 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 Scialla, l'avrete riconosciuto, il linguaggio di questo che diventa uno degli stacchi che contraddistingueranno la scaletta di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che adesso approda, anzi ritorna a visitare le edizioni Le Assassine. Casa editrice meritoria che avevamo già presentato con la sua editrice, per l'appunto, che pubblica e continuerà a pubblicare letteratura gialla nei suoi molteplici sottogeneri, con l'obiettivo di mettere in luce la capacità dello sguardo femminile di descrivere, decifrare, interpretare i contesti sociali senza sacrificare la suspense indispensabile per questo genere. E allora nasce una collana dal titolo Sisters, sorelle, che apre a voci inedite in grado di creare storie appassionanti e memorabili, portando il lettore su sentieri narrativi inaspettati. Al centro c'è la curiosità di esplorare e tracciare nuove mappe letterarie che siano coinvolgenti ad alta tensione narrativa. Questa è la presentazione della collana per Edizioni Le Assassine, lo ricordo. Il primo titolo di Sisters è Le dita mozzate, un noir atipico in cui il passato remoto diventa sfondo perfetto per indagare la nascita della sottomissione femminile e le sue origini. L'autrice è Hannelore Kair, e la traduzione di Simonetta Badioli, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Simonetta.
Buongiorno Ira, grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Due parole su questa autrice: chi è, da dove viene e che stile ha?
Hannelore Kair è una avvocata penalista in primis, lei ci tiene tantissimo a definirsi così per prima, una avvocata, poi una scrittrice che tocca temi di attualità e personali, ma poi anche molto, molto sociali. E diciamo una scrittrice molto ironica, e che questa volta ci ha voluto portare indietro nel tempo di 35.000 anni in un bellissimo noir preistorico, Le dita mozzate.
Ecco perché Le dita mozzate. C'è una paleontologa, no? Adrienne Selarier, che scopre, esatto, in Dordogna, regione della Francia, una grotta. Cosa succede in questa? Cos'è successo, anzi, tanti anni fa in questa grotta?
Allora, no, al tempo presente il romanzo inizia con una signora che compra una casa e scava una piscina, e invece della piscina però trova praticamente una grotta, e con all'interno addirittura due scheletri, di cui uno è evidente che sia morto ucciso, quindi non di morte naturale, e quindi possiamo dire una prima scena del crimine nella storia. E qui interviene ovviamente la paleontologa Adrienne Selarier, che fa gli studi e sulla grotta. C'è un evidente riferimento alla scoperta esattamente 30 anni fa, nel dicembre del 1994, della grotta Chauvet, e quindi ecco uno spunto anche da quello, con tutto quello che è accaduto con la scoperta della grotta, gli studi eccetera eccetera.
Però sì, c'è un motivo per cui si chiama Le dita mozzate.
Sì, Le dita mozzate perché poi all'interno della grotta, che è una grotta poi sappiamo delle antenate, ci sono tantissime e impronte di mani femminili mozzate, alcune mancano delle falangi, delle dita intere, e qui si svolge quindi la storia, andando indietro nel passato di 35.000 anni, la storia di Oli, del suo clan, e dove appunto si svolge questa storia, e con diciamo le problematiche dei sessi, la dominazione diciamo maschile e tutto quanto comporta sulla donna. E questo romanzo è un omaggio, non solo un'ispirazione, ma un omaggio a Paola Tabet, che è una famosa antropologa femminista che ha studiato proprio la divisione sessuale del lavoro, da cui appunto la dominazione maschile e lo scambio economico sessuale. Quindi l'autrice prende spunto da queste teorie per illustrarle in questo noir bellissimo, dove abbiamo una protagonista di cui io sono personalmente innamorata, ma se ne innamoreranno tutti, lettori, lettrici, Olissi.
Insomma, una ragazza coraggiosa che già ai tempi dell'Homo sapiens cerca di andare controcorrente.
Sì. Sì, è fantastica, è una ragazza intelligente, forte, coraggiosa, curiosa, ribelle, che scoprirà il fatto dell'inesistenza, diciamo, della base, della mancanza di basi su cui si basano i tabù, quindi le differenze, i ruoli tra uomini e donne, come ad esempio il tabù della caccia. Le donne, lei personalmente, non potevano cacciare, nonostante fossero più brave, anche degli uomini più capaci, perché per loro era impossibile, la caccia è un'attività virile, mentre le donne erano destinate, come sappiamo, tra i cacciatori e i raccoglitori, a limitarsi a raccogliere le erbe oppure a pescare, perché quella non era considerata un'attività virile. E diciamo, il romanzo prende una via, diciamo, diversa per uscire quindi da questo sistema dato dagli antenati e mai messo in discussione, quando Oli incontrerà un gruppo di Neanderthal e vedrà che tra loro uomini e donne cazzano insieme, addirittura sarà una donna a condurre il gruppo, e quindi lei vede che quel tabù che avrebbe dovuto, diciamo, rovesciare il mondo come un guanto e portare la notte nel giorno, quindi avrebbe dovuto scatenare il caos, in realtà non si scatena, quindi lei inizia a mettere tutto in discussione e di lì si scatenerà realmente il caos, poi
il riscatto dei Neanderthal che appunto lo ricordiamo stavano più o meno nella parte centro-sud della Germania, grazie come al solito. Adesso io non mi addentro oltre nella trama per non rovinare tutta una serie di sorprese ai lettori e alle lettrici. È molto significativo questo cold case, mi verrebbe da dire, o very cold case, insomma, perché sono passati 35.000 anni, di questo noir abilmente ambientato nella preistoria da Anne-Laure Kerr, che come avete sentito, insomma, è un avvocato penalista, ma è anche sceneggiatrice, ha realizzato cortometraggi, ha già scritto 4 romanzi, francese per l'appunto, ecco perché il romanzo si svolge in Dordogna, è l'esordio della collana Sisters per la casa editrice Le Assassine, il titolo Le Dita Mozzate, come abbiamo detto, e davvero grazie per l'eloquenza con cui ce l'ha sintetizzato Simonetta Badioli, che lo ha tradotto. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie anche a lei, grazie, arrivederci.
A risentirci,
tutti.
A presto. Questa è la sigla di Giallo Crovi, la rubrica del lunedì. Non abbandoniamo il territorio del giallo e del noir, perché appunto di questo parla Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Se mi chiedeste chi sono state le prime due dark lady della letteratura noir italiana, non avrei dubbi nella mia risposta e direi Carolina Invernizio e Matilde Serao. Curiosamente entrambe non solo continuano a vedere ristampate le loro opere, ma sono anche diventate protagoniste di alcuni romanzi neri, all'interno dei quali svolgono il ruolo di detective. Sto parlando di Carolina dei delitti, di Lia Celi, che è stato edito da Salani, e di Luci sulla città e Buio sulla città, di Massimiliano Virgilio, entrambi pubblicati da Feltrinelli. Ma ora accendiamo i riflettori su Matilde Serao, che con la sua carriera di scrittrice, giornalista e direttrice del Mattino è l'editore il testimone del romanzo D'appendice napoletano, direttamente dalle mani di Francesco Mastriani. Il suo Il delitto di Via Cattamone, pubblicato per la prima volta nel 1892 dalla casa editrice Perella, è a tutti gli effetti un protogiallo, dove situazioni delittuose, drammi sociali e sentimentali si sposano con gusto e ritmo. Assistiamo così alle tormentate vicende di una giovinetta che viene concupita da un nobile malvagio, connivente niente meno che con la camorra, che farà di tutto per impossessarsi della fantastica eredità della Pulzella, figlia segreta di un nobile inglese. In questa storia l'indagine è affidata nelle mani del delegato di polizia De Rosa, mentre per il più inquietante La mano tagliata, che risale al 1912, la Serao sceglie di dar vita a uno strano detective inglese che fa un po' il verso allo Sherlock Holmes di Conan Doyle e che si trova a dover risolvere il misterioso caso del ritrovamento di una bellissima mano femminile, prima tagliata e poi imbalsamata. Ma a chi appartiene quel macabro reperto anatomico? Perché è stato conservato? Dietro quel raccapricciante indizio si nascondono casi tragici e misteriosi, amori diabolici e intrighi politici e internazionali. E la Serao non risparmierà nulla alla suspense in queste due fortunate storie noir, pur di poter avvincere i suoi lettori, parlando di omicidi, rapimenti, attentati, scambi di persona. Vicende narrate con sagacia e abile senso del ritmo. La Serao D'altra parte, aveva già dimostrato la sua capacità di raccontare i misteri del territorio partenopeo in due opere precedenti, come Il ventre di Napoli del 1884 e Il paese di Cuccagna del 1891, che analizzano la situazione sociale del territorio, raccontando nel dettaglio i quartieri di Napoli, le loro abitudini, la mala sanità, il rischio di epidemie, la malavitosità e il vizio del gioco, con l'intento di poter narrare la realtà senza nulla nascondere ai lettori.
E grazie, grazie come sempre a Luca Crovi per la sua bella rubrica Giallo Crovi, tutti i lunedì a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Noi vi lasciamo con un brano dei Pulp, Tina, lo abbiamo ascoltato anche quest'estate, ma insomma ci fa piacere per riproporvelo come brano finale di CALT quest'oggi. Fra poco le notizie delle 12.30, noi ritorniamo domani alle 11.30, ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare fra poco con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato, scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Un saluto e grazie dell'ascolto da Ira Rubini.
Tina saw her this morning on the train. She's playing games. Sometimes she changes the color of her hair or her skin. She's gonna wear the t-shirt with the horizontal stripes, the one she wore. Yes, tonight I have been thinking about Tina.